Fuga degli Apostoli dopo la cattura di Gesù. Gli Apostoli fuggono sbalorditi, ma come orfani che si vedono senza padre, ogni tanto, con gli occhi colmi di lacrime, si voltano indietro a guardare e a compatire Gesù, loro maestro e padre. Il più addolorato di tutti è Pietro, ma fugge anche lui, nonostante sia stato il più entusiasta e il più saldo nella fede. Egli, da una parte, vorrebbe fuggire perché ha paura dei pericoli che incombono, e dall'altra è trattenuto dall'amore che porta al suo maestro, ed in questa tormentata perplessità decide di seguirlo, ma da lontano. Potrebbe sembrare lodevole il comportamento prudente di Pietro, che ha cercato di assecondare sia la sua compassione che il suo istinto. Potrebbe apparire addirittura fervoroso e costante rispetto agli altri che invece fuggono senza ripensamenti. Invece, dopo tutte le promesse fatte di seguire fedelmente Gesù fino alla morte, dimostrandosi così più coraggioso di tutti, questo allontanarsi da lui non è altro che l'effetto di una vergognosa tiepidezza che fa soffrire Gesù e che sarà la causa di quelle tre cadute prima del canto del gallo, quando rinnegherà il suo divino maestro. Io ho in me stesso un esempio vivo di anima tiepida, sempre attratta da due poli opposti. Vorrei anch'io, nel servizio di Dio, obbedire ai comandi dello Spirito ed assecondare l'istinto, accontentando così sia la coscienza che la passione. Anch'io sarei disposto a seguire Gesù, ma da lontano, senza cioè scomodarmi ad imitarlo nelle sue virtù e senza dare alcuna importanza alla mortificazione evangelica, per sentirmi autorizzato a fare tutto quello che mi piace. Ma ragionando così, corro un serio pericolo. Ben presto questa mia fragilità diventerà vera freddezza e non passerà molto tempo prima che io faccia delle cadute mortali. Lo so perché l'ho già provato. Devo decidermi allora ad uscire da questo stato pericoloso per la mia anima, per evitare altre disastrose esperienze. Dio mio, dammi tu tanta forza di spirito non solo per starti sempre vicino e per non offenderti più, ma anche per imitarti alla perfezione. Tu sai che il mio amore per te è molto debole, perché mi lascio condizionare dal rispetto umano, dalle tendenze della carne e dalla mentalità del mondo. È per questo che inciampo e cado tanto spesso. Ma se tu, Gesù, aumenti il mio amore per te, potrò finalmente seguirti da vicino, osservando con fedeltà i tuoi comandi ed esercitando tutte le tue virtù. Finora non ti sei mai allontanato da me perché hai cercato di impedire la mia fuga. Ma adesso avvicinati ancora di più, perché voglio abbracciarti e unirmi definitivamente a te. Io devo e voglio essere tutto di Dio, ma non sarò mai tale fino a quando mi lascerò guidare da certi criteri del mondo ai quali io do il nome di moderazione e di prudenza. Gesù è condotto dall'orto alla casa di Anna. Difficilmente un malfattore, caduto nelle mani della giustizia, fu trattato dagli sgherri con tanta crudeltà come fu trattato Gesù dai giudei. Essi giudicano il Figlio di Dio un mago in combutta con il diavolo e temono che per azione diabolica possa fuggire, se non viene tenuto sotto stretta custodia. Anche Giuda aveva già raccomandato loro di usare ogni precauzione nel prenderlo e di legarlo stretto con corde e catene per impedirgli di scappare. Invece, mentre i giudei si agitano intorno a Gesù, furiosi come cani arrabbiati, egli si comporta come un agnello mansueto, proprio come i profeti avevano annunciato. Sono innumerevoli gli atti di virtù che Gesù esercita in mezzo al furore dei giudei, che sembrano proprio dei leoni inferociti. Guardalo, anima mia, lui, l'Onnipotente, il Santo dei Santi, trattato come se fosse il più scellerato degli uomini e il più incapace a difendersi. Egli gira lo sguardo intorno per vedere se c'è qualche suo discepolo che lo segue per confortarlo ed aiutarlo, ma non ne trova neanche uno. Dove sono gli angeli che lo avevano servito nel deserto? Dove sono gli apostoli e le folle che lo avevano acclamato come un grande profeta? Non c'è nessuno che parli o faccia qualcosa per lui. Non c'è neppure sua madre, la Vergine Santissima. Se rifletto un momento, capisco benissimo il motivo per cui Gesù si trova in questa situazione. Perché lo ha voluto lui, spinto dall'amore che prova per me. Di che cos'altro posso ancora aver bisogno per decidermi a convertirmi? Quanto sono obbligato, Gesù, alla tua infinita carità. I maltrattamenti che ti vengono fatti erano dovuti ad un peccatore ostinato quale io sono, come castigo delle colpe con cui ho offeso la tua maestà divina. E tu, che sei il giusto e l'innocente per eccellenza, hai accettato tutto per amore di una creatura ingrata e ribelle, che ha continuato per tanto tempo ad offenderti anche dopo essere stata da te redenta. Ti prego, aiutami a non offenderti più, ad amarti, a compatirti e a ringraziarti almeno per quanto è mio dovere fare. Concedimi di pentirmi dei miei peccati, se non altro vedendo la tua grande dolcezza, così poco riamata dalla maggior parte degli uomini, me compreso. Il mio amore verso Gesù deve consistere nell'imitare il suo esempio. Non mi ribellerò nelle cose che non gradisco e che sono contrarie alle mie inclinazioni, e sarò paziente e mansueto nel sopportare i torti e le avversità per amor suo. I giudei sono pieni d'odio contro Gesù, perché rifiutano sia la sua dottrina, contraria ai loro pessimi costumi, sia i suoi miracoli, che credono realizzati grazie alle potenze diaboliche. Per questo lo legano e infieriscono su di lui. Inoltre a queste crudeltà sono istigati dai loro capi, che sono a loro volta aizzati dai demoni. Tutti lo percuotono e gli stanno talmente addosso che non può quasi più respirare. Per questo egli si lamenta per bocca del profeta di essere in questa sua passione come colui che, immerso nell'acqua, ne è talmente inzuppato che questa gli penetra anche all'interno. Ma Gesù si serve di queste acque, che sono le sofferenze e le offese, per lavare le nostre anime dalle brutture che offendono la maestà divina. Gesù mio, dolce e mite in mezzo a tante amarezze, in virtù della pazienza che hai esercitato per me, fa che anch'io versi abbondanti lacrime per un vero dolore dei miei peccati. Vorrei tanto, infatti, poterli odiare più di qualunque altro male, pentirmi di quello che ho commesso in passato e vivere in futuro con il fermo proposito di non commetterne più. Questo è per ora solo un desiderio, ma rimarrà sempre tale se la tua grazia non mi darà la forza necessaria per realizzarlo. Pare impossibile che un'anima illuminata dalla fede possa meditare la tua dolorosa passione senza rammaricarsi sinceramente per i propri peccati. Eppure questo avviene in me. Infatti vedo nella mia anima tante colpe per le quali dovrei provare un dolore tale da sentirmi scoppiare il cuore nel petto. Ed invece non provo né pentimento né rimorso, come se fossi già destinato alla perdizione. Signore Gesù, non permettete che si danni quest'anima per la quale hai dovuto sopportare una passione tanto dolorosa. Fa che i piaceri del mondo abbiano per me un sapore amaro, lo stesso che hai provato tu a causa dei miei peccati. E fa che anch'io, insieme a te, mi lamenti della mia pessima vita. Se non dovessi ricavare altro frutto dalla passione di Gesù, mi accontenterò di questo, che è comunque il più necessario. Fuggire non solo il peccato, ma anche le occasioni in cui c'è pericolo di peccare. Il profeta aveva predetto che il Salvatore si sarebbe saziato di tormenti e la profezia si è avverata. Infatti, nei 3 anni della sua predicazione, egli aveva già subito persecuzioni da parte dei giudei, sempre pronti a denigrarlo con calunnie davanti ai suoi e a tutto il popolo. Ma nel tempo della passione, a cominciare dalla cattura nell'orto, gli oltraggi si moltiplicano oltre ogni limite. Anima mia, guarda il tuo amoroso Redentore che è trascinato senza alcun riguardo fuori dall'orto. Egli non oppone alcuna resistenza e segue i suoi nemici. Questi lo colpiscono con pugni, calci e bastoni, lo spingono e lo gettano a terra. Che cosa può provare Gesù nel sentirsi ingiuriare e percuotere con tale violenza da quelle canaglie, da avere la testa contusa e sanguinante? Egli è addolorato, vedendo calpestata la sua maestà e santità, ma considera quel disprezzo e quelle percosse come manifestazione della giustizia di Dio, che vuol castigare i peccati del mondo, colpendo la sua natura umana. Perciò offre tutto all'Eterno Padre e chiede misericordia per noi tutti e per me in particolare, come se io fossi l'unico peccatore bisognoso di essere redento. O Gesù, paziente e buono, ti adoro e ti benedico per tutte le umiliazioni che hai sofferto per me, tu che sei il mite agnello di Dio. Mi pento di averti percosso anch'io ogni volta che ho peccato e riconosco che la mia malizia è peggiore di quella dei giudei. Ti offro i meriti della tua pazienza che è stata grandissima e degna di un uomo Dio e per i tuoi stessi meriti ti prego di assistermi affinché anch'io sopporti con la stessa pazienza tutte le avversità per amor tuo. Gesù mio, illumina la mia mente ed infiamma questo mio cuore così duro e ribelle. Fa che io mi avvalga della tua santa passione per riscattare i miei peccati e per imitarti, esercitando le virtù a te più gradite. Sono sicuro che riuscirò a fare tutto quello che ti piace, senza disgustarti in nulla, soltanto se mi concederai di amarti con tutto me stesso. Quando mi si farà qualche torto, soffocherò in me lo sdegno e il risentimento. Accetterò inoltre i miei dispiaceri come penitenza dei miei peccati e poi li offrirò a Gesù. Mentre Gesù è condotto dall'orto del Getsemani a Gerusalemme, Giuda dà un'altra dimostrazione della sua avidità. Affretta il passo e supera il gruppo per ritirare il più presto possibile i 30 denari. Gli viene concessa volentieri la precedenza, perché veramente egli supera tutti per disonestà e durezza di cuore. Seguono i soldati e dietro a loro viene Gesù con le mani legate, che tiene il capo chino, spossato com'è per le violenze subite. È attorniato dai capi della sinagoga e dai loro ministri che fanno da retroguardia per controllarlo. Presso la porta della città c'è una folla che sta ad aspettarlo. Ognuno maliziosamente dice il proprio parere sul suo conto, considerandolo colpevole chi di un delitto e chi di un altro. Gesù vede tutto e ascolta gli insulti che gli vengono scagliati addosso da ogni parte. Egli si umilia ritenendosi un rifiuto o un rottame che si butta nell'immondizia e accetta quelle accuse e quelle ingiurie come pene dovute in riscatto dei nostri peccati. Sotto i colpi dei suoi nemici, ogni suo passo, in quel doloroso viaggio, è volto a liberare noi dai nemici della nostra salvezza e metterci sul retto sentiero della virtù e del paradiso, dopo aver abbandonato la via del peccato e della perdizione. Signore forte e potente, devo ringraziarti e lodarti per il tuo amore. Poiché non posso farlo io che sono un nulla, siano la tua potenza, la tua sapienza e la tua immensa bontà a renderti lode. In un solo modo, Gesù mio, potrei onorarti e farti cosa gradita, imitando le tue virtù. Fino ad ora ho seguito la strada delle vanità del mondo. Non mi è mancato il coraggio di percorrere la via del male, ma mi sento tanto debole quando devo portare avanti il bene. Legami con una delle tue corde e trascinami dietro a te. Dirigi e sostieni i miei passi nel tuo santo servizio, affinché io non esca dal retto sentiero né con i pensieri né con i sentimenti. Le mie cattive abitudini hanno indebolito il mio spirito e solo la tua misericordia può dargli ancora vigore. Devo moderare la mia eccessiva paura delle avversità e, imitando Gesù, devo abituarmi ad essere umile e mansueto, così potrò sopportarle per amore di Dio. Seguiamo ora Gesù per le strade di Gerusalemme. È notte, ma ci sono tante fiaccole accese, per cui si può vedere molto bene il suo volto afflitto e il suo corpo massacrato a causa del trattamento disumano cui è sottoposto. I suoi aguzzini gridano e schiamazzano per segnalare a tutti che l'hanno catturato. Fanno festa battendo le mani e vantandosi per il buon esito della loro ricerca. Lo deridono con parole di scherno e lo segnano a dito, soddisfatti di avere tra le mani colui che dice di essere il salvatore del mondo. Le porte e le finestre delle case sono piene di gente che sta a guardarlo con curiosità, ma non c'è nessuno che lo guardi con animo commosso e caritatevole. In questa città Gesù aveva operato fino poco tempo prima un'infinità di miracoli e predicato una meravigliosa dottrina. Ed ora, il vedersi trascinare per quelle stesse strade in modo tanto disonorevole è per lui una grande vergogna. Egli potrebbe mostrare la sua onnipotenza facendo tanti altri miracoli e manifestandosi a tutti nello splendore della sua gloria. Ma, per guarire il nostro orgoglio, si comporta come se fosse un uomo miserabile. nasconde la sua divinità per lasciare a noi un esempio di infinita pazienza. Tocca a me ora rientrare in me stesso per scoprire se sono più simile a Gesù o ai giudei. Gesù mio, in me non noto nulla che mi faccia assomigliare a te. Vedo piuttosto tante misere passioni che mi rendono del tutto uguale ai giudei. Infatti, come costoro, anch'io tante volte mi sono vantato di aver offeso la tua maestà divina e ho riso mentre avrei dovuto soltanto piangere. La crudeltà degli ebrei era frutto anche della loro ignoranza, ma io non ho questa attenuante, perché mi ritengo cristiano e per grazia tua anche tuo figlio, e so che sei il mio unico ed adorabile Salvatore. Non ci sono pene adeguate alla mia ingratitudine. Tuttavia io invoco, mio Dio, la tua misericordia e aspetto che tu mi conceda la preziosissima grazia di amarti. Rendimi degno di provare un amore ardente per te ed io canterò la tua gloria, ora e per tutta l'eternità. Mettendomi a confronto con Gesù, resterò confuso nel vedere Lui così umile e paziente e me, invece, tanto insofferente e superbo. Allora potrò solo implorare l'aiuto della Sua grazia. Guardando Gesù schernito e maltrattato che passa per le strade di Gerusalemme, non pare proprio che si tratti della stessa persona che 5 giorni prima era stata accolta festosamente con rami d'ulivo e addirittura acclamata re di Israele. Ma non ci dobbiamo stupire per questo cambiamento, perché nulla di ciò che lo riguarda è senza mistero. È vero che Gesù è degno di tutti gli onori del mondo, ma è anche vero che ha preso su di sé tutti i peccati dell'umanità. Perciò è logico che ora sia considerato il più infame dei peccatori. Ha voluto addossarsi il castigo dovuto alla nostra superbia. Perciò ora sta subendo una tempesta di umiliazioni. Quando pecchiamo, quando cioè non obbediamo alla legge divina, noi disonoriamo Dio. Ora Gesù, nella sua passione, ha voluto appunto restituire a Dio quell'onore che, con i nostri peccati, gli avevamo tolto. Nessuno all'infuori di lui sarebbe stato capace di tanto. Infatti, poiché l'offesa era stata fatta dall'uomo, soltanto l'uomo Dio avrebbe potuto rimediare il danno in modo adeguato e ridare a Dio l'onore dovuto. Così Gesù volontariamente rinunciò al rispetto e alla stima del suo popolo, per poter offrire ogni sorta di calunnie all'Eterno Padre, con l'intenzione di esaltare il suo nome e di riparare le nostre colpe. Il Padre Celeste deve essersi sentito molto onorato dell'offerta di quelle umiliazioni sopportate dal nostro Redentore per la salvezza del mondo. Gesù mio, che anche nel nome riveli di essere il Salvatore, in tutto il mondo nessuno ti deve più riconoscenza di quanta te ne debbo io. Se tu patisci tanto disprezzo perché sia castigata la superbia umana, allora devo convincermi che la tua passione si compie più per me che per gli altri, visto che nessuno mi vince in superbia. Ma pur riconoscendomi più debitore di tutti, non so proprio come posso ripagarti, visto che continuo ad essere dominato da questo vizio. So soltanto che tu desideri che io cominci ora ad imitare la tua umiltà, così come sono. Eterno Padre, per i meriti di Gesù ti domando la santa umiltà, affinché con essa io possa espiare ed onorarti. Pongo tra noi il tuo diletto figlio come intercessore ed avvocato, visto che a lui non puoi negare alcuna grazia, perché infiniti sono i suoi meriti. Egli è il mio Salvatore, ma devo anch'io cooperare alla sua opera di salvezza, partecipando con l'umiltà alla sua passione. Comincerò praticamente a glorificare Dio umiliando me stesso ed accettando con docilità tutte le mortificazioni.